Pronto?
Pronto? Buongiorno Leonardo Malatesta, il nostro storico dell'Italia Ascolta il Piave. Come stai stamattina?
Bene, bene, tutto
Benissimo,
ok.
benissimo. Continuiamo la nostra battaglia proprio della memoria per l'Italia Ascolta il Piave a non dimenticare nessuno. Oggi parleremo anche di un personaggio, di una medaglia d'oro. Sempre del sud, ricordiamo un contributo dato a tante battaglie da questi uomini ufficiali e non ufficiali della gente del sud. Il generale Cascino, giusto? Mi ricordo
Sì,
bene?
esatto, Antonino Cascino, medaglia d'oro d'onore militare, uno dei pochi generali morti durante il primo conflitto mondiale.
Eh già, perché non sono molti gli ufficiali di alto grado poi caduti sul fronte, se mi ricordo bene, che non erano numeri.
Assolutamente no, furono relativamente pochi, alcuni morirono per la malattia, altri in combattimento, però se guardiamo il computo delle perdite dell'esercito italiano, la prima mondiale è un numero minore rispetto ai soldati semplici, tanto per
Certo.
fare un esempio.
Questo personaggio ce lo vuoi un po' raccontare e poi parleremo magari degli uomini al suo comando.
Allora, Antonino Cascino era innanzitutto un ufficiale dell'esercito italiano, era un ufficiale di carriera. Lui era nato a Piazza Marina, in provincia di Enna, il 14 settembre del 1862. Quindi, come tutti gli ufficiali di carriera, dopo aver frequentato le scuole, entrava con il diploma di maturità, come si chiama attualmente, in accademia. Poteva essere due tipi di accademie, c'erano allora, istituti di formazione per gli ufficiali, l'Accademia delle Armi Rotte, vale a dire l'Artiglieria Genio, che era a Torino, e invece la Scuola di Fanteria e Cavalleria a Modena. Cascino, essendo un ufficiale dotato dal punto di vista intellettivo, perché le armi rotte poi portavano a entrare nel corpo di stato maggiore e quindi anche a ricoprire importanti incarichi nella forza armata, lui andò a Torino e dopo 2 anni di corso, di studi, uscì con il grado di sottotenente di artiglieria. Quindi, come tutti gli ufficiali dell'epoca, una volta finito questo ciclo di studi, iniziava la propria vita operativa che si svolgeva in vari reparti dell'arma di appartenenza, in questo caso dell'arma di artiglieria, e poi alcuni anche chiedevano di entrare per movimentare la loro carriera, di andare nelle vetture coloniali. Per questo portava soprattutto avanzamento di carriera, perché la vita di guarnigione nel periodo prebellico non era molto, molto interessante, perché era una vita fatta di istruzioni, fatta di cerimonie, una vita piuttosto asfittica per un giovane ufficiale che invece vedeva in altre mansioni qualcosa di più interessante. Scoppia la
Certo.
prima guerra mondiale e quindi il loro tenente colonnello Antonino Cascino, che nel periodo prebellico, tra i vari incarichi ottenuti, aveva anche svolto incarichi, diciamo, di insegnante presso la Scuola di Fanteria e Cavalleria di Modena di tiro e fortificazione. Quindi nel 1915, quando scoppia la prima guerra mondiale, troviamo Cascino che viene mobilitato e inizia quindi a comandare. Lui viene mandato nel fronte carsico, quindi un fronte, diciamo, principale, però un fronte anche molto molto difficile, perché combattere un nemico in una zona dove non ci sono ripari, vale a dire ripari poteva anche essere un albero, è ancora più difficile.
Certo, e questo chiaramente la dice lunga su poi ha dovuto tirar fuori tutte le sue abilità, tutte le sue conoscenze maturate nel tempo, ovviamente.
Assolutamente sì. Come dicevo, cioè, mantenere il morale alto nei propri uomini non era assolutamente facile, perché le famose spallate offensive che furono così chiamate le offensive brutte dal generale Cadorna, in questo territorio diedero molti problemi all'esercito italiano, per il seguente motivo: che gli austriaci erano in posizioni dominanti che battevano proprio letteralmente con le mitragliatrici il treno circostante, e quindi i fanti dovevano andare all'attacco non sapendo come poteva, se tornavano indietro o no, perché i fanti andavano all'attacco, ma prima delle mitragliatrici c'erano i reticolati, e non era mica semplice, diciamo, saltarli l'incarico del comandante era mantenere salda il morale perché non ci fossero degli atti di rivolta o delle disazioni, era anche questo il problema, perché dovete immaginare combattere in queste condizioni non era, dal punto di vista anche psicologico, assolutamente facile.
Difficile, certo. So che comandava una brigata del sud questo generale, ovviamente.
Esatto. Allora, durante la battaglia di Gorizia, che avevamo parlato poche settimane fa, che fu la prima vittoria eclatante dell'esercito italiano, Cascino comandava la brigata Avellino, la brigata di fanteria. E, la brigata Avellino era aveva due sfumata da due reggimenti, dobbiamo sempre ricordare, e aveva il distretto di reclutamento al sud. Quindi, anche perché dobbiamo pensare una cosa, che tutte le unità di fanteria della prima guerra mondiale, come anche del periodo precedente, erano formate da tre distretti di reclutamento, che non erano tutti vicini, ma erano anche piuttosto lontani. Questo era stato fatto nel periodo prebellico perché, facciamo un esempio, se un reparto di fanteria aveva la sede a Roma, in caso di sommossa, queste parti di fanteria poteva avere funzioni di pubblica sicurezza, e quindi se il reparto di fanteria fosse stato composto da romani, questi erano poco avvezzi a sparare contro i loro compaesani, mentre se erano di altre zone si può dire che era più facile. Ecco perché c'era questo reclutamento nazionale. Questo brigata Avellino fu la prima ad entrare a Gorizia liberata, oltre a Aurelio Baruzzi. Quindi questo è il primo azione eclatante, diciamo, con alla testa il generale Cascino, che di solito i generali non mai alla testa del reparto, ma erano sempre in retroguida. Pensiamo che i comandi non erano mai in prima linea, ma erano sempre in zona arretrata.
Invece lui, quindi, da buon uomo così del sud, che se in testa i suoi ragazzi è entrato proprio.
Esatto. Poi fu già insignito, dopo la battaglia del Bodice, della medaglia d'argento al volo militare. Poi fu mosso tenente generale, va a dire comandante di divisione, al comando dell'ottava divisione, formato dalle brigate Avellino e Forlì. Okay. E quindi qui arriviamo al 1917, quando l'obiettivo dell'offensiva era il Monte Santo. Perché, come avevamo ricordato poche settimane fa, la battaglia di Gorizia ebbe un impatto, diciamo, di pubblicitario molto importante, ma in realtà dal punto di vista strategico non serve assolutamente a nulla, perché Gorizia era solamente una città. Bisognava conquistare i monti oltre Gorizia, ma quelli era molto più difficile da occupare, perché gli uffici erano incavernati, quindi era molto difficile scacciarli e potevano a bombardare. Quindi durante la battaglia, che inizia nell'estate del 1917, dal 25 al 29, in Cascino comanda l'ottava divisione, e siamo nella zona del Monte San Gabriele, sempre, diciamo, zona carsica vicino a Gorizia. Lì, il 15 settembre, in prima linea da Cascino, viene gravemente ferito da una scheggia a una coscia. Però lui cosa fa? Non va in retrovia a medicarsi, ma rimane fino alla fine dell'azione con i suoi uomini. Ecco perché dopo 10 giorni di puntini dolori morirà. Per questo gli verrà concessa la medaglia d'oro volontaria, con la seguente motivazione che vi leggo: nobile figura di condottiero di soldato, diede costante e mirabile esempio di ardimento e di valore alle truppe della sua divisione, recandosi a condividere con esse sulle prime linee tutte le vicende della lotta. Raramente ferito dal proiettile nemico, volle ancora mantenere il comando finché ebbe assolto il suo compito della giornata, stoicamente sopportando il dolore della ferita che poi lo condusse a morte. Monte Santo, 15 settembre 1917.
Complimenti, niente da dire, uguale a chi governa oggi. Vabbè, andiamo avanti. Questa è un'altra frecciata che mandiamo a chi, diciamo, dovrebbe ascoltare, magari prendere esempio da uomini che questo paese l'hanno fatto un po' più grande, se vogliamo. Ecco, via.
Esatto. Allora, Cascino, poi, la sua memoria è mantenuta perché negli anni 30 venne anche, varie caserme vennero intitolate a Cascino, anche alcune ancora attive. Lui è morto il 29 settembre 1917 e le sue spoglie riposano nella chiesa di San Domenico, il Pantheon di Palermo. Quindi la memoria di Cascino è ancora molto nota e soprattutto viva, perché a Piazza Marina, nel centro del paese, c'è una statua che lo ricorda.
Allora, mandiamo appunto anche i nostri saluti al pronipote di Cascino, che praticamente ha chiesto di parlare di lui. Siamo stati molto felici di farlo, e la prossima puntata un'altra medaglia d'oro, e racconteremo così continueremo a legare gli ufficiali comandanti e i loro reparti. È cosa molto
Esatto.
importante. Va bene, grazie allora a Leonardo Malatesta. Ricordiamo che chi vuole parlare con Leonardo, oltre alla pagina Facebook c'è il sito www.leonardomalatesta.it e chiaramente il sito della medaglia d'oro, che come tradizione lo citi tu.
Esatto, allora www.museonastroazzurro.it.
E grazie ancora per l'Italia Ascolta il Piave, ci sentiamo martedì prossimo con un'altra figura di comandante. Un abbraccio,
Prego,
buona
prego, a
giornata,
presto.
ciao, ciao,
Grazie,
ciao.
ciao, ciao.